Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
La poesia di Dante è fatta di vette, ma proprio di vette straordinarie, una più grande dell'altra. Però questo canto che leggiamo stasera, il 26esimo, l'Ulisse, è forse la vetta più alta di tutta l'opera. Io non saprei dire, mi garbano tanto tutte, ma perlomeno una delle più famose, delle più misteriose, enigmatiche. Non è un caso che Primo Levi, che è stato, diciamo, nei campi di concentramento per tanto tempo e dei nazisti, e Osip Mandelstam, forse il più grande poeta russo, che è stato nei gulag di Stalin, tutti e due nello stesso momento hanno scritto una cosa sull'Ulisse di Dante. Questo po' commuove
quando
molto, nel senso, stavano nel luogo più basso,
mi dipartì da Circe, della storia dell'umanità, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e dei vizi umani.
O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò ch'io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima che l'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però se l'avversario del
buon pomeriggio da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana Italia, le voci inconfondibili di Benigni, Gassman e Sermonti che interpretano la Divina Commedia del sommo poeta Dante Alighieri. E proprio di Dante Alighieri oggi vogliamo parlare attraverso il Festival Dantesco, un concorso che ormai ha 3 anni di vita, e oggi in studio ci sono venuti a trovare Paolo Pasquini, direttore artistico del Festival. Benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie.
E Giacomo De Rose, che ha vinto l'edizione 2012. Ben trovato, Giacomo.
Grazie mille.
Saluto Federica Di Marco, che ha vinto il secondo premio all'ultima edizione, quella del 2013. Benvenuta anche a te, Federica.
Grazie, buonasera.
Festival Dantesco è un'esperienza che attrae centinaia, vorrei dire migliaia, di giovani grazie all'impegno di Paolo Pasquini, che già da una decina d'anni si occupa di divulgare la Divina Commedia nelle scuole attraverso laboratori. A un certo punto, 3 anni fa, si è detto: qui la richiesta è molta e bisogna inventarsi qualcosa, vero?
La qualità della risposta degli studenti era talmente forte, bella, fresca, che ho pensato semplicemente di unire le diverse esperienze di laboratorio nelle scuole di secondo grado, quindi licei e istituti secondari, e di unirle in una festa finale che raccogliesse i 10 finalisti selezionati nel corso dell'anno e che coronasse il lavoro di laboratorio che era ormai giunto a numeri e, ripeto, a qualità tali da far immaginare questo sbocco nuovo.
Sei musicista classico, un italianista, regista, autore, compositore, quindi poi hai chiaramente intrecciato queste diverse arti e le fatte confluire in questo festival, suppongo.
Sì, e poi i laboratori nascono in conseguenza dei miei spettacoli danteschi, mm-hmm. e Sì, è dai primi anni del 2000 fino ad arrivare al 2010, che è la prima edizione del festival, al Teatro Ghione a Roma, concorso nazionale che ha il patrocinio della Società Dante Alighieri, che ha molto sostenuto dall'inizio questa manifestazione, e stiamo crescendo.
E l'ultima edizione, tra l'altro, si è svolta in uno scenario molto particolare, vero?
Sì, per la prima volta non in un teatro classico, quindi in una situazione tipica, frontale, diciamo, ma in un castello, la Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto, qui nei dintorni di Roma. Questo nuovo spazio ha aperto una nuova dimensione del festival, credo che non tornerà più indietro, nel senso che abbiamo occupato diversi spazi e diverse sale del castello, e quindi ogni gruppo dei partecipanti aveva il suo spazio e lo ha allestito e lo ha abitato, mm-hmm. E il pubblico era itinerante, e questo in qualche modo... A un certo punto ho capito che era più dantesco, perché l'incontro del pubblico con gli esecutori era un incontro più intimo, in sale più piccole, incontri da camera, come in fondo, anzi da confessionale,
sì.
Come spesso sono gli incontri di Dante con i dannati o con le anime purganti o con i beati.
Federica Di Marco, 18 anni, ultimo anno del liceo classico, credo che tu voglia poi intraprendere la carriera teatrale, anzi diciamo l'avventura, va? Forse è meglio.
Sì, un'avventura. In realtà oggi l'Italia offre tantissimo questa opportunità per chi vuole poi cimentarsi. In un certo senso lo consente proprio la nostra cultura. Il teatro è qualcosa che noi possiamo dire lo riceviamo dalle nostre più profonde radici, sin dai greci, con i latini, quindi... Il teatro è la comunicazione per eccellenza, forse ancora di più che la scrittura, quindi perché no? Magari un percorso di questo tipo è, diciamo, forse il più nobile, se vogliamo, per quanto riguarda la comunicazione, per quanto riguarda l'empatia con qualcuno.
Che bell'aggettivo che hai usato, nobile. Qual è la forza di Dante? Quella che Dante ha esercitato su di te?
Dante è un pittore. Dante è, potremmo dire, un uomo che è riuscito a dipingere i propri personaggi. La lingua di Dante ha una musicalità al suo interno. È molto difficile spesso per chi si trova a studiare Dante, soprattutto i primi anni del liceo, a entrare in sintonia con quella che è soprattutto la Divina Commedia. Ma basta andare un po' più a fondo. Dante ci spiega... tutta una un tipo di vita attraverso la musica, perché le parole di Dante sono musica. Dante appunto ci presenta varie sfumature, vari colori, ma tutto diventa estremamente toccante dal punto di vista emotivo per chi riesce a entrare in sintonia con quello che ha scritto.
Giacomo, vedo che annuisci, del resto non possiamo che essere d'accordo. C'è un'attualità della scrittura di Dante che credo non faccia annoiare. Ecco, a chi si annoia cosa possiamo dire?
Io credo che chiunque voglia possa trovare qualcosa di molto suo all'interno della Divina Commedia, perché all'interno di un messaggio così universale, così umano, ognuno può cogliere qualcosa di molto prezioso. Dante offre veramente una ricchezza non solo a livello linguistico, ma anche a livello di immagini inusitata, incredibile. E in questo è stato un maestro incredibile.
Prego, Paolo.
A chi si annoia, provi a leggerlo a voce alta.
Sì. E questa è una grande lezione.
D'altra parte, prima abbiamo sentito la voce di Sermonti che sostiene con grande forza la bellezza del provare a dire a voce alta Dante. Nella sua edizione, che è l'edizione più bella per me della commedia, l'edizione scolastica Mondadori, spesso riserva un paragrafo delle introduzioni ai canti proprio a come poter dire a voce alta il testo. E questa è una cosa molto bella, inedita per un commento dantesco.
Abbiamo ascoltato Roberto Benigni che citava Primo Levi. A questo proposito credo che tu abbia un aneddoto che ti pregherei di volerci raccontare brevemente.
Sì. Sono andato una volta con un mio spettacolo all'Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo. città peraltro di Gustave Doré, il più famoso incisore della commedia.
Certo.
Non mi ricordavo che era la città anche di qualcun altro, e l'ho capito dopo. Alla vigilia dello spettacolo arriva una lettera. Questo mio spettacolo riguardava anche il famoso capitolo di Se questo è un uomo, in cui Primo Levi parla del canto di Ulisse, o meglio parla di come cercò in una mezz'ora di relativa tregua dentro ad Auschwitz di raccontare a un giovane alsaziano voglioso di sentire il suono della lingua italiana, raccontare le terzine finali del canto di Ulisse. Bene, arriva una lettera. Ho visto della vostra iniziativa di stasera, ormai sono vecchio, ho più di 80 anni, sono un nonno, ho fatica ad uscire di casa, ma vi penso, sono con voi, firmato Jean. E in quel momento collego, non avevo pensato che Jean potesse ancora essere vivo, è Jean il piccolo del capitolo 11 di Se questo è un uomo, il ragazzino alsaziano a cui Primo tentò di raccontare, cercando di recuperare con la memoria brandelli diversi, il canto di Ulisse. Erano stati amici, tra l'altro, Jean e Primo, cosa rarissima per sopravvissuti che spesso evitano di impattare nei ricordi, fino al suicidio di Primo Levi. E quindi è un ricordo, questa lettera, che custodisco.
Darei la parola a Giacomo De Rose, che ci legge dall'inferno.
È l'inizio del canto tredicesimo, siamo nella selva dei suicidi, ci fermeremo poco prima dell'incontro reale, del dialogo con Pier delle Vigne, quindi ascolteremo soprattutto l'ingresso in questa selva, che è un po' una selva che richiama la selva iniziale, quella oscura di canto 1.
Giacomo De Rose.
Non era ancor di là nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco. Non rami schietti, ma nodosi e involti. Non pomi veran, ma stecchi con tosco. Non han sì aspri sterpi, né sì folti quelle fiere selvagge che nodio hanno tra cecine e corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie lor nidi fanno, che cacciar delle strofa dei troiani, con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late, e colli, e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. E il buon maestro, prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribil sabbione. Però riguarda ben, sì vederai cose che torrien fede al mio sermone. Io sentì ad ogni parte trarre guai, e non vedea persona che il facesse, perch'io tutto smarrito m'arrestai. Credio che i credette ch'io credesse che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente per noi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier c'hai, si faran tutti
tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno. E il tronco suo gridò: «Perché mi schiante?» Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir: «Perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno? Uomini fummo, e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia? Se state fossimo anime di serpi, come d'un stizzo verde, carso sia da l'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uomo che teme.
Giacomo De Rose, Radio Vaticana Italia, vincitore dell'edizione 2012 del Festival Dantesco. Eravamo tutti con l'attenzione accalamita, direi, per questa lettura così appassionata, quasi senza leggere ormai il testo, quasi interamente a memoria, ma così rigorosa. Sei entrato così dentro il testo, davvero. E tra l'altro, ecco, 20 anni, primo anno dell'Accademia di Teatro a Roma, dove...
Euteca è un'accademia fantastica, molto ben attrezzata, che si trova all'interno del Cinecittà Campus. Sono lì da ottobre e mi trovo molto, molto, molto bene.
Volevo capire un po' meglio come si articola questo festival e anche come avviene la selezione, Paolo.
Sì, la selezione avviene attraverso vari canali. Uno è la semplice spedizione alla segreteria del festival, sul sito del festival, festivaldantesco.it, di una registrazione in MP3 con i 4 minuti previsti come durata per l'esibizione, scelti dagli studenti di tutta Italia. E un altro canale è un mio canale diretto attraverso i laboratori che dirigo personalmente, laboratori di lettura dantesca. Da quest'anno si è aggiunto un altro canale molto prezioso, l'Accademia della Crusca e l'Escher Editore, che l'altro anno hanno indetto per la prima edizione di un concorso di lettura dantesca con dei video, invece da inviare anche in quel caso alla redazione di L'Escher Editore, e che poi sono stati pubblicati su YouTube e votati da una giuria sia qualificata sia popolare. Alla serata finale approdano i 10 finalisti selezionati in questo modo.
Oh, non c'è solo la parola recitata, c'è anche una messa in scena vera e propria, che quindi tira in ballo codici espressivi diversi, dalla musica alla danza.
Esatto, emerge la teatralità del testo dantesco.
Tutto affidato alla creatività e alla fantasia di chi vi partecipa.
Esatto, dei ragazzi stessi, sono loro a scegliere i canti. Non è raro che siano i ragazzi stessi a comporre le musiche di sostegno. Quest'anno in particolare abbiamo avuto dal liceo Tasso di Roma uno studente che ha cercato di inventare una musica per Paradiso 33, e è come se avesse tentato di replicare con il linguaggio dei suoni, ha scritto un trio, pianoforte, violino e violoncello, di replicare lo sforzo linguistico di Dante, che cerca, per dire Dio, di portare la lingua all'estrema tensione.
Federica, ti pregherei di leggere stavolta da Inferno 15 un estratto, vero Paolo?
Sì.
Dove ci troviamo?
È l'incontro con il maestro Brunetto Latini, siamo tra i violenti contro natura, ed è un incontro struggente, l'allievo che ritrova il maestro sia pur dannato in quel girone.
Federica Di Marco.
Già eravamo dalla selva rimossi tanto che io non avrei visto dov'era, perché io indietro rivolto mi fossi. Quando incontrammo d'anime una schiera che venian lungo l'argine e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna. E sì per noi aguzzavan le ciglia come il vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: «Qual maraviglia!» Ed io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso abbrusciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mano alla sua faccia rispuosi: «Siete voi qui, ser Brunetto?» E quelli: «Oh, figliuol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia?» Io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capochino tenea come uom che irreverente vada. E il cominciò: «Qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì qua giù ti mena? E chi è questi che mostra il cammino?» «Lassù, di sopra, in la vita serena, rispuosi o lui, mi smarrì in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina le volsi le spalle. Questi m'apparve, tornando io in quella, e riducemi a ca per questo calle. Ed elli a me: «Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quello ingrato popolo maligno, che discese di Fiesola antico e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per tuo ben far nimico. Ed è ragion che tra i lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fico. Vecchia fama nel mondo le chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba. Dai lor costumi fa che tu ti forbi. Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispuosi o lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che la mente m'è fitta e or m'accora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora m'insegnavate come l'uom s'etterna. E quant'io l'abbia in grado mentr'io vivo, convien che nella mia lingua si scerna. Ed elli a me: «Di più direi, ma il venire e sermone più lungo esser non può, però chi veggio là surger nuovo fummo dal sabbione. Gente vien con la quale esser non deggio. Siete raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora, e più non cheggio.» Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna. E parve di costoro: «Quelli che vince, non colui che perde.»
Federica Di Marco ci ha letto il canto quindicesimo dell'Inferno. Trionfa sempre un po' l'inferno nelle scelte, mi sembra di capire.
Sì, sì, il 70% delle scelte sono infernali. Il paradiso no, è abbastanza frequentato. Il purgatorio è la cantica un po' più penalizzata nelle scelte. Però, ad esempio, Casella, Purgatorio 2, l'apostrofe all'Italia, Purgatorio 6, E la perdita di Virgilio, l'addio a Virgilio, Purgatorio 30, sono canti comunque amati.
Ugualmente anch'essi, scelti.
Sì. Ma l'inferno è...
Allora Paolo, in qualità di regista, di direttore artistico di questo festival, qual è il riscontro non solo emotivo che hai quando senti e risenti leggere questi giovani?
Le loro nuove voci, le loro nuove musiche rinfrescano Dante. Questo direi in poche parole è questo. E anche io nei miei laboratori trovo sempre, come sanno tutti quelli che insegnano, trovo sempre motivo di apprendere da loro, dagli studenti, nuovi sguardi sul testo, nuovi abbinamenti con musiche anche appartenenti al loro universo di ascolti. Ricordo la vincitrice della prima edizione che mi portò per Francesca, avrei pensato a questo brano dei Metallica e io ho avuto un turbamento, una musica bellissima abbinata ai testi al racconto di Francesca. I Sigur Rós, un gruppo islandese che io non conoscevo, una loro canzone abbinata all'Ulisse, sono queste le cose più evidenti. Poi io devo dire, la cosa che mi piace di più è il pomeriggio prima del festival, in cui loro si sbirciano l'un l'altro e si aiutano l'un l'altro e non c'è competizione. Questa è la cosa che più mi colpisce. Forse alle volte c'è competizione più tra noi adulti o tra gli insegnanti o tra i genitori, ma anche quest'anno li vedevo girare, li sbirciavo che giravano il pomeriggio e si ascoltavano l'un l'altro, ma nemmeno con curiosità, proprio con il gusto di scoprire questo loro coetaneo che cosa aveva fatto. Su un altro canto o sullo stesso canto?
Prima mi diceva Giacomo, a proposito della fortuna di Dante e delle molteplici traduzioni che nelle diverse lingue sono state realizzate sulla Divina Commedia, ecco quanto poi la lingua italiana resti quella più cantabile, no?
Siamo fortunati,
ecco.
Siamo molto fortunati. Qualche...
E quindi riscopriamola questa lingua italiana.
Assolutamente, parecchi anni fa ormai, mia nonna che è stata docente di letteratura ceca alla Sapienza a Roma per parecchi anni, mi portò a Ravenna per una rassegna proprio inerente alle varie traduzioni della Divina Commedia. Noi ovviamente andammo in occasione di quella riguardante il ceco e lì mi accorsi, per quanto io abbia un legame forte con quella lingua, con quelle origini, di quanto l'italiano aiuti. Il ceco è una lingua densa di scontri consonantici, molto difficile, a volte anche molto dura. L'italiano, soprattutto l'italiano dantesco, che è la base, la genesi, è qualcosa di ricchissimo.
Un'ultimissima battuta a entrambi, la sfida, la difficoltà più grande che voi vi trovate a sperimentare quando affrontate un canto della Divina Commedia. Giacomo.
Probabilmente affrontare l'allegoria, quella simbologia vastissima che molto spesso è presente dietro i versi di Dante.
Io, per quanto mi riguarda, forse l'entrare in sintonia, cercare di scendere nel sogno quasi quanto Dante, che forse è l'unica cosa che permette poi il sentire in tutto e per tutto quello che ha sentito Dante quando scrisse quest'opera magnifica.
Grazie a Paolo Pasquini, direttore artistico del Festival Dantesco, in bocca al lupo per le prossime selezioni. Grazie moltissimo a Giacomo De Rosa e Federica Di Marco, in bocca al lupo per la vostra avventura teatrale che vi aspetta. Vi congedo da voi www.radiovaticana.va/105 e poi anche il sito festivaldantesco.it.